Allora, alle 11:28 diamo subito il benvenuto al nostro prossimo interlocutore, che è Giorgio Beretta dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere. Buongiorno Giorgio, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, Giorgio, la nostra rassegna stampa stamattina, diciamo, è stata, non diciamo quasi tutta su di te, però abbiamo avuto modo di leggere diversi articoli, su diversi approfondimenti su quanto avvenuto domenica, e ovviamente i tuoi interventi sia sul Manifesto che su Avvenire. Allora, noi partiamo da quello che è successo ad Ardia e anche in Liguria, perché quelli di Ardia non sono stati gli unici morti per arma da fuoco domenica, purtroppo. Ci è sembrato che i tuoi due scritti, diciamo, vertessero su due linee diverse, ma non confliggenti. Da un lato, diciamo, la necessità di riorganizzare e riordinare tutta la questione relativa alla detenzione delle armi ereditate, dall'altra l'emergenza in generale per lo spropositato numero di armi da fuoco che girano nel nostro paese. Abbiamo letto cifre intorno ai 10 milioni, sono cifre che fanno paura, giusto?
Sì, partiamo da qui che è più facile, poi okay. Torniamo all'altro argomento. Perché ho scritto 8-10 milioni, è molto semplice. Allora, innanzitutto diciamo una cosa molto importante. Non esistono dati ufficiali, pubblici, rilasciati dal Viminale su due punti fondamentali. Uno, su quante siano tutte le licenze per armi legalmente detenute in Italia, le licenze, quante siano, non lo sappiamo, tutte. Secondo, non c'è un rapporto su quante armi effettivamente esistono nelle case degli italiani. Quante licenze ci sono nelle case ci sono per legale detentore di armi? Le licenze sono diverse, la licenza per difesa personale, che viene rilasciata soltanto in caso di effettiva necessità del prefetto, la licenza per guardie giurate, la licenza per uso sportivo, la licenza per uso caccia, ma poi c'è anche il cosiddetto nulla osta. Se voi anche come giornalisti chiedete al Viminale i dati sulle licenze, sul numero di licenze per armi, vi daranno i dati sulle quelle per difesa appunto personale, guardie giurate, uso sportivo, uso caccia, ma non dice i nulla osta. E questa è una grossissima fetta invece. Il nulla osta è quella licenza che permette di detenere armi in casa, non di portarle in giro, di tenerle, diciamo, per difesa abitativa. Poi vi dirò che è un ampio arsenale, anzi ve lo dico subito. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dei dati che noi sappiamo, per esempio dal Viminale, ci sarebbe intorno un milione e mezzo, diciamo, di licenze per armi, licenze appunto per uso sportivo, uso caccia, eccetera, eccetera, ma dalle associazioni di legali possessori di armi ci dicono che invece, compreso il nulla osta, le persone che hanno armi in casa sono almeno 4 milioni. Fissiamo questo dato, 4 milioni. Se consideriamo che con una semplice licenza per uso sportivo, uso caccia o anche per il nulla osta, uno può acquistare 3 pistole semiautomatiche, 12 fucili semiautomatici come quelli che vengono usati nelle case e nelle stragi in America, tra l'altro con caricatori da 10 colpi che si possono acquistare in numero illimitato, e numero illimitato di fucili da caccia, e cioè con una semplice licenza tu puoi acquistare 3 pistole, 12 fucili semiautomatici e numero illimitato di fucili da caccia. Se fai una media, ci sarà qualcuno che ne avrà una, ci sarà qualcuno che ne avrà due, ci sarà qualcuno che ne avrà tre, facciamo una media di 2,5 per capirci. Se sono 4 milioni legali detentori di armi, le armi mediamente detenute sono almeno 8-10 milioni,
certo,
se non di più. Il problema qual è? Per esempio, anche nel caso come questo dell'eredità, no? C'è di un'arma che praticamente il delicato detentore muore, viene lasciata in casa, dovrebbe per legge essere denunciata alle autorità di pubblica sicurezza, ma non viene denunciata e rimane in questo caso lì, e le autorità di pubblica sicurezza, non sapendo che quella persona è morta, non possono andare a controllare, no? Dove è finita. Cosa succede? Succede che se tu hai 10 milioni di armi nelle case degli italiani e ne perdi di controllo anche solo un 1%, praticamente ti sei perso 100.000 armi.
Così.
Così. Questo è il punto. Questo è un punto sul quale, no, se uno comincia a mettere insieme i numeri, capisce la questione. Ed è una stima per difetto, perché dico, c'è tantissimi cacciatori, tantissime persone che appassionate e tutto quanto, non hanno soltanto un'arma in casa, ne hanno minimo dalle 6, in alcuni casi dalle 6 alle 8 alle 10. E questo è un grosso problema.
Senti, Giorgio, però questi dati, no, che tu ci stai dando adesso, non sono ovviamente in esclusiva per la nostra emittente, ne hai già parlato mille volte, sono più o meno abbastanza conosciuti dagli addetti ai lavori, gli addetti all'informazione. Come mai però tutto questo non comporta particolari emergenze sociali, non provoca particolari allarmi nell'opinione pubblica? Anzi, diciamo, la nostra opinione pubblica, quando guarda quello che succede oltre Atlantico, al possesso d'armi, alle stragi e tutto quanto, diciamo, guarda con un misto di repulsione e sufficienza verso una situazione che ci sembra completamente lontana, e invece poi così lontana non sembrerebbe essere.
Esattamente, qui ci sono due o tre fattori. Allora, il primo è questo: in questo caso appunto di Ardea c'è stata un'attenzione mediatica, anche perché, però anche qui ci sono fattori un po' particolari. Appunto, questa, l'omicida, una persona che aveva avuto un trattamento sanitario obbligatorio perché aveva, diciamo, picchiato, minacciato la madre, pare fosse una persona che qui non è molto chiaro, insomma, che qualche volta girava forse con una scacciacani, ma soprattutto per il fatto che ha ammazzato due bambini e una persona anziana, no? Certo. E quindi, mentre nella maggior parte dei casi tutti, e questo è un altro dato su cui non si riflette, gran parte di questi omicidi sono omicidi in famiglia o omicidi di prossimità, cioè di persone vicino di casa, eccetera eccetera, sui quali magari c'è uno scandalo, c'è, diciamo, un'attenzione giornaliera di quel giorno, di alcuni giorni, ma poi non ci si ricorda più. Tanto per fare un esempio, ad aprile è stato ucciso un anziano signore che aveva un figlio disabile, ha ucciso dalle parti di Torino, ha ucciso la moglie, il figlio disabile, ha ucciso i vicini di casa e poi si è suicidato, se n'è parlato tre giorni e aveva armi illegalmente detenute, no? Aveva un'arma, l'ho visto, se n'è parlato tre giorni, tutti ce lo siamo poi dimenticati. E questo è il primo problema. Secondo, chiaramente tutto questo dipende dalle diverse attenzioni mediatiche, e cioè se c'è un, come anche sempre questo, anche sempre in Piemonte, il caso di una persona, è stato ucciso quell'architetto durante una rapina di notte, no? Tra l'altro lui aveva delle armi, ma in quel caso non le ha usate. Cioè, pare tutto. Ora, questo suscita indignazione, trasmissioni televisive, tutto quanto, no? Quando appunto ci sono questi omicidi di tipo familiare, sì, c'è un po' di indignazione e così via, c'è un po' di attenzione mediatica, ma poi passa via dopo due giorni, e questo è un altro grosso problema. Quando poi noi, e questo è il punto, noi come Opal abbiamo deciso ormai da 5 anni a questa parte di raccogliere dalle informazioni pubbliche, quindi dai media, no? Dai giornali, dai siti internet, l'elenco degli omicidi fatti con armi legalmente detenute o da legali detentori di armi, o anche, come in questo caso, armi che in questo caso strettamente non era un'arma legalmente detenuta, ma era un'arma detenuta precedentemente da un legale detentore di armi, cioè non è un'arma, diciamo, di provenienza illecita, questo è il punto. Noi abbiamo raccolto in un database questo, ci siamo accorti che ormai da 5 anni a questa parte praticamente abbiamo che il numero di omicidi, senza contare i suicidi, senza contare gli omicidi di caccia, ma il numero di omicidi commessi dalle gravi detentori di armi in Italia ormai supera ampiamente il numero di omicidi commessi dalla mafia e supera ancora molto di più gli omicidi per furti e rapine. Ma questo non suscita problema, perché appunto non si mettono insieme i dati, non si va a vedere, a contarli. E quando tu li conti scopri proprio questo fatto, cioè che in Italia, che è un paese che ormai dagli anni 90, oggi l'Italia è uno dei paesi più sicuri in Europa, e questo dobbiamo dirlo con molta chiarezza di fronte a tutti quelli che diciamo straparlano di problemi di sicurezza. Oggi per quanto riguarda gli omicidi, ma anche in altri settori, l'Italia è uno dei paesi più sicuri in Europa, che ha uno dei tassi più bassi in tutta Europa e praticamente in tutto il mondo per omicidi in Italia. Diminuiscono, sono diminuiti fortemente dagli anni 90 gli omicidi per furti e rapine, sono diminuiti fortissimamente quelli per la mafia oggi agisce in altra maniera, uccide raramente, diciamo così, spesso ci sono faide tra di loro, no? Ma grossi omicidi di mafia oggi non ce ne sono più, per fortuna ovviamente, mentre invece, questo è il grosso problema, rimangono stabili questo zoccolo duro praticamente di omicidi di tipo familiare, di relazionale, e dentro questi ci sono tutti i femminicidi, e dentro questi noi vediamo che c'è questa permanenza, costanza, anzi in qualche caso per esempio nel 2018 addirittura un fortissimo aumento, 58 omicidi fatti con armi legalmente detenute. Cioè quella è la parte più, diciamo, difficile da estirpare, è proprio questa. Ma se tu non metti insieme i dati non lo sai.
Certo, non puoi averli, non puoi avere il quadro d'insieme. Senti Giorgio, a proposito di Europa, rimanendo diciamo nell'ambito dell'Europa occidentale, le altre legislazioni europee al riguardo sono così liberali come quella italiana oppure no?
Allora, sono nella gran parte più restrittive, e cioè non parliamo del Regno Unito, che tra l'altro non è più in Europa, ma che ha una delle leggi più restrittive a seguito di alcune stragi che ci sono state già negli anni 70-80, ma sia in Germania, sia in Francia, sia in Spagna, insomma nella gran parte degli altri paesi, il tipo di normativa per molti aspetti è molto simile a quella italiana, ma sono maggiori, diciamo, i tipi di controlli, spesso è richiesto anche il parere, diciamo, di vicini di casa, appunto per sapere dell'affidabilità di una persona, no? E tutto questo fa in modo che soprattutto c'è una minor, diciamo, circolazione di armi, e soprattutto è più rigorosa, e questo è l'altro problema di cui accennavo all'inizio, che non l'ho detto, e cioè in Italia oggi con una semplice licenza per uso sportivo, per uso caccia o per nulla osta, ho detto, uno può acquistare tre pistole semiautomatiche con caricatori fino a 20 colpi, erano 6, la Lega li ha portati a 12 quando era il governo insieme col Movimento 5 Stelle, 12 fucili semiautomatici come quelli delle stragi in America, con caricatori da 10 colpi che possono essere detenuti in numero illimitato e senza denuncia. Attenzione bene, cioè, quindi puoi con una licenza comprare 12 fucili semiautomatici con caricatori da 10 colpi, e questi caricatori te ne puoi comprare quanto vuoi e non devi denunciarli in acquisto, e numero illimitato di fucili da caccia. Cioè praticamente con una licenza di tiro sportivo ti puoi comprare anche da armi da difesa personale, armi semiautomatiche e armi da caccia. Ecco, tutto questo negli altri paesi non avviene. Se hai una licenza per la caccia avrai armi da caccia, se hai una licenza per tiro sportivo, tra l'altro devi dimostrare che fai il tiro sportivo, mentre in Italia non va dimostrato in nessuna maniera, no? Prendi la licenza e poi ti compri le armi, e se hai una licenza appunto per detenzione di armi in casa ti compri quelle armi e fine lì. Cioè questa, la legge italiana sostanzialmente è fatta per favorire le vendite di armi, i venditori di armi, e proprio perché permette a chi detiene una licenza anche di tiro sportivo di avere armi da caccia o da difesa personale, che ovviamente non gli servono, non gli dovrebbero servire, non riguardano perlomeno quella licenza. Questo è il punto. E tutto questo appunto è fatto, dicevo, per favorire soprattutto i produttori di armi, ed è anche questo un altro degli aspetti per cui diventa molto difficile, no, per le forze politiche andare a toccare quel particolare segmento, no? C'è molta, diciamo,
timidezza.
Timidezza, esattamente, no? Perché poi dopo saltano fuori, e qui entreremo in una questione molto interessante, no? Saltano fuori la questione dell'eccellenza italiana, certo, dei posti di lavoro, del fatturato, eccetera, eccetera. Signori, in Italia, che è uno dei maggiori produttori di armi leggere, di queste armi di cui stiamo parlando al mondo, dopo gli Stati Uniti, con la Repubblica Ceca, con l'Austria, ma con altri paesi, insomma, al massimo la produzione di armi e munizioni comprese arriva al massimo a qualcosa come 600 milioni di euro all'anno. Ora, se uno pensa che l'Italia esporta di prodotti di utensileria e ferramenta qualcosa come quasi 5 miliardi di euro all'anno, vale di più l'utensileria e ferramenta, il settore dell'utensileria e ferramenta in Italia, che quello delle armi. Solo che la lobby delle armi esiste, non esiste la lobby dei ferramentisti. E quindi toccare quel settore lì, che magnifica l'eccellenza, no? Poi c'è tutta la questione, le medaglie olimpiche, come se le medaglie olimpiche valessero qualcosa.
Sì, come se non si potesse fare peraltro il tiro sportivo.
Sì, ma si può fare benissimo il tiro, certo, sportivo, ma l'importante è non dare in mano, no, le armi a chi non dovrebbero essere date in mano. E qui entra un altro discorso, la facilità con cui si può ottenere una licenza per armi. Scusa se continuo questo, però
è fondamentale, anche perché poi c'è sempre l'idea che il possesso, il porto d'armi sia una cosa molto difficile da ottenere. Sì, ma la detenzione è un'altra cosa.
Esattamente, proprio questo, no? Cioè, il porto d'armi, l'effettivo porto d'armi, quello che permette appunto il porto da difesa personale, è difficile da ottenere, perché ovviamente va fatta richiesta con una ragione motivata, che deve essere riconosciuta dal prefetto, e cioè una persona deve avere l'effettiva necessità di avere un'arma perché la sua vita è in pericolo. Può essere un gioielliere, può essere un portavalori, può essere un avvocato penalista, può essere una persona da cui vita magari è stata minacciata o ha avuto delle minacce, e quindi però non gli si può dare la scorta, quindi gli viene permesso. Ma cioè, il punto è questo: hai una licenza di difesa personale, l'effettivo porto d'armi, proprio perché c'è una necessità. Poi però, dicevo, ci sono queste altre tre licenze, licenza per uso, lasciamo stare quella per le guardie giurate che lo fanno per lavoro, che tra l'altro anche qui un punto però importante: la guardia giurata addirittura deve acquistarsi lui le armi.
Quindi poi gli restano.
E poi gli restano. Abbiamo avuto dei casi, di per esempio c'è stato purtroppo un incidente che poi è finito nel fatto che una ragazza è morta qualche anno fa a Bergamo. Questo ragazzo aveva fatto per un certo periodo la guardia giurata, poi aveva cambiato lavoro, tutto quanto, aveva ancora l'arma perché aveva fatto la licenza, poi l'aveva cambiata in tiro sportivo, però non è che gli servisse più, aveva ancora l'arma, e per un incidente in casa la ragazza è morta, e quindi questi devono tenersele. Anche questa è una cosa, un assurdo incredibile, no?
Certo.
Cioè, qualsiasi altro lavoro, il pulmino, diciamo, dell'autista,
una volta che l'autista ha smesso di lavorare, rimane alla società.
Certo. A meno che non sia un privato che ha il suo pulmino, ma questa è un'altra questione, ecco. No. Quindi dicevo, guardi giurati, ma uso sportivo, uso caccia e nulla osta, praticamente come si ottiene questa licenza? Tutto si basa a partire da una autocertificazione, il certificato anamnestico, che si scarica da internet praticamente, dove c'è scritto che una persona non soffre di malattie mentali, non ha subito, cioè, o di turbe mentali o psichiche, non fa uso di droghe, non fa abuso di alcol, eccetera, eccetera. Con questo certificato anamnestico, uno autocompilato, uno va dal medico curante, il quale, attenzione bene, se non ha motivo di richiedere ulteriori esami, e se non ha motivo di non firmarlo, a fronte di un tossicodipendente cronico, ovviamente il medico lo sa, no? Di un alcolista cronico lo sa, che poi uno tutti i giorni si faccia di di coca, tanto per capirci, il medico invece non lo sa. Questo è un altro problema.
Certo.
Quindi se il medico, quindi non c'è nessun esame tossicologico, attenzione, né clinico in questa materia, quindi certificato anamnestico, autocompilato, controfirmato dal medico, si va all'ASL e c'è una visita praticamente che è simile a quella che viene fatta per la patente di guida, della vista, dell'udito, insomma, molto sommaria, e anche lì, a meno che l'ASL non abbia motivi specifici per richiedere ulteriori accertamenti, non vengono fatti. Con questi due documenti, del medico curante e dell'ASL, per chi deve ottenere una licenza per armi, si va al tiro a segna nazionale e in mezza giornata ti insegnano praticamente le regole di base per l'ottenzione di armi e a sparare sostanzialmente, e in mezza giornata si ottiene il certificato di maneggio delle armi, e con questi tre certificati si va in questura e si fa la domanda per appunto richiedere una licenza per armi, che può essere per uso sportivo, uso caccia o nulla osta. La questura controlla praticamente i precedenti penali di questa persona, controlla insomma la sua affidabilità, perché poi è questo, no? E se non ci sono validi motivi per non rilasciarlo, entro 90 giorni rilascia la licenza. Tanto per darti un esempio, Luca Traini, ricorderai il caso, certo, di Macerata, esattamente, dal giorno in cui andò dal medico curante al giorno in cui gli è arrivata la licenza, è andato a ritirare la licenza per uso sportivo, perché non ha una licenza quindi effettiva per uso sportivo, sono passati 18 giorni. Ha fatto un'inchiesta a Repubblica su questo, andando a vedere passo passo tutta la cosa. 18 giorni. Mi dici che è difficile ottenere una licenza per armi in Italia? È più difficile cambiare l'utenza del telefono.
Sì, ma per carità, per non parlare, se uno qui a Roma vuole avere, diciamo, un semplice documento di identità.
Sì, no, è chiaro che poi ovviamente dipende dalle questure, prefetture, cioè dalle,
certo,
questure.
Però
no,
insomma è un quadro inquietante, ecco, quello che
però,
hai dipinto.
Diciamo, nella provincia italiana, che è la maggior parte dell'Italia, lascia fuori quelle 4-5 città grosse, Milano, Napoli, Roma, Genova, Torino, insomma, no? Nella provincia italiana, che è la maggior parte. Questa è la questione. In 30 giorni è una licenza per armi, e quella licenza ti permette di detenere quel tipo di arsenale di armi. Attenzione, i controlli, e questo, ecco perché dico, tutto questo ci deve porre a guardare queste questioni. I controlli medici, o meglio, il rinnovo della licenza, viene fatto attraverso appunto il rinnovo del certificato anamnestico, che vuol dire praticamente riscaricarsi quel modulo, andare dal medico curante, andare all'ASL sostanzialmente, no? Ma viene richiesto ogni 5 anni. Ora, quindi, capisci bene che un conto è dire a una persona di 20, 25, 30, 50 anni, insomma ogni 5 anni, un conto quando comincia ad arrivare a 70, 80 anni, che è ancora ogni 5 anni. Cioè, è richiesto, è più difficile, cioè devi fare esami più frequenti per rinnovare la patente di guida che per rinnovare appunto la licenza per armi. E questo cosa fa? Fa in modo che appunto le persone, siccome è molto facile, no, tengano le armi praticamente fino a quando muoiono, se le portano nella tomba. Il problema è che non se le portano nella tomba, il problema è che rimangono in casa.
Nelle case, certo.
È questo, è lì. Entra questa questione di cui abbiamo visto in questi giorni, cioè che le armi rimangono lì, dovrebbero essere appunto denunciate dalle autorità competenti, ma non sempre viene fatto. Però avere queste armi, cioè, il problema va affrontato alla radice. Tra l'altro, io penso che, cioè, sarebbero necessari controlli medici annuali e anche controlli psichiatrici, perché non ci sono, e controlli tossicologici, soprattutto a partire, cioè, da una certa età, e dovrebbero essere più frequenti, soprattutto per le persone più anziane. Cioè, dobbiamo fare in modo che, insomma, quando arriviamo in età avanzata, meno armi ci sono nelle case degli italiani, meglio stiamo. Anche perché questo è un fenomeno che stiamo vivendo di recente, proprio questo, cioè che purtroppo ci sono molti omicidi proprio fatti da anziani. In alcuni casi sono omicidi concordati, diciamo così, no? Omicidi suicidi concordati, cioè il marito e la moglie non ce la fanno più, no? E siccome c'è un'arma in casa, quella diventa la modalità più facile, più frequente, no? Per fare un'eutanasia. Questo è un assurdo.
Sì, sì, cioè, è una fattispecie ormai, diciamo,
Questo è un problema. L'altra parte invece, troviamo anche tutta una serie, ne accennavo prima alcuni casi, no, come quello appunto dalle parti di Torino, cosa che era Rivololo Canavese mi pare fosse, appunto, dove persone anche molto anziane che poi stanno diventando anche molto astiose, molto rancorose, no? Perché c'è tutto questo tipo di rancore che ormai gira, no? Vedi che sono quelle ormai che praticamente quasi tutte le settimane c'è un omicidio da parte di un anziano del vicino di casa, no? O di un familiare, cose di questo genere. Questo dovrebbe davvero porre l'attenzione sulla questione delle armi nelle mani degli anziani, che non viene posta.
No, di questo non si parla purtroppo, o non si deve parlare.
Sì, vengono considerati casi isolati, no? Era stanco.
Però poi quando voi li mettete tutti insieme scoprite che in realtà non sono isolati neanche per niente, perché le cifre parlano chiaro.
Esatto.
Va bene, Giorgio, senti, tu ci hai abbondantemente raccontato la situazione e ci hai anche, come dire, insomma, segnalato alcuni aggiustamenti minimi che si potrebbero prendere sin da subito. Per concludere però la nostra conversazione, la nostra chiacchierata, quando si parla di queste questioni si parla sempre degli Stati Uniti, ma si parla anche del Giappone come del luogo opposto agli Stati Uniti per quanto riguarda la possibilità di detenere un'arma da fuoco. In Giappone praticamente non è possibile detenere armi da fuoco legalmente e mi pare che i morti da arma da fuoco in tutto l'arcipelago, che fa circa il doppio della popolazione italiana, siano fra le 10 e le 20 unità. Uno scenario come quello giapponese o simil giapponese, secondo te, diciamo, sarà praticabile, non diciamo adesso, ma insomma nel medio periodo, nel lungo periodo, oppure siamo condannati a trovare delle forme di attenuazione e mitigazione del danno, senza che poi si possa arrivare a una come dire, soluzione radicale della questione?
Ma il Giappone ha
premesso, diciamo, che è un altro mondo, insomma.
Esattamente,
per carità.
No. Io, diciamo, mi accontenterei di una via mediana più seria, diciamo più così specifica, che potrebbe essere questa, e cioè partiamo dalle effettive esigenze o possibilità, per capirci. C'è un'esigenza per delle persone di avere armi in casa perché vivono in una zona isolata, non si sentono sicuri, pensano di essere minacciati, eccetera, eccetera. Bene, introduciamo una licenza, per cosiddetta difesa abitativa, che permetta, e qui per esempio potrebbero essere utilizzate anche le taser, no? Quindi armi, diciamo, di tipo difensivo, non offensivo, che permetta appunto la detenzione di armi, quel tipo di armi, con quel tipo di munizioni al massimo, per difesa abitativa, per fare in modo che quell'arma che sta in quella casa venga appunto utilizzata solo per difesa, non serva per uccidere un familiare, un parente, i vicini, eccetera, eccetera. Poi casi possono succedere, però insomma, si introduce un tipo di questione più rigorosa e ovviamente con controlli, come dicevo prima, medici, annuali, psicologici, anche tossicologici. C'è la licenza per caccia, bene, allora però facciamo in modo che i cacciatori abbiano armi da caccia, ma che non abbiano armi da difesa personale, di tiro sportivo o altre cose. C'è la licenza di caccia, avrai armi da caccia, e anche in questo caso i requisiti dovrebbero essere, diciamo, più restrittivi, soprattutto per gli anziani. Terzo, licenza di tiro sportivo. Bene, se vuoi una licenza per armi per tiro sportivo, potrei avere soltanto delle armi per tiro sportivo, non dovrai dimostrare di essere iscritto ad un'associazione di tiro sportivo privata o, diciamo, nazionale, ma a questo punto non hai munizioni in casa, te le compri quando vai a sparare, te le compri lì. Questo toglierebbe un sacco davvero, perché oggi la gran parte, siccome la licenza più facile da ottenere, no? Anche perché poi, a meno diciamo questioni burocratiche, la gran parte delle persone sta cercando chiede questo tipo di licenza. Se tu vai in armeria dici ma vorrei avere un'arma in casa, però insomma che tipo di licenza è meglio che faccio? Dico, la lasci stare in nulla osta, perché poi non può neanche prendere l'arma, certo. Se vuole andare al poligono spara una volta, devi chiedere il permesso, no? Il prefetto per il trasporto. Prenda la licenza di tiro sportivo, che è la più semplice, te lo dicono da tutte le parti.
Ovviamente.
Questo è il punto. Quindi ricondurre, e mi sembra ragionevole, le licenze alla loro ragione d'essere. Mettere dei controlli medici annuali, il rinnovo deve essere annuale per tutti, rinnovo annuale che deve essere fatto con test psicologici, clinici e soprattutto tossicologici. Non possiamo permettere che gente che si droga abbia armi in casa. 4-5 regole molto semplici che mi sembrano ragionevoli. Chi poi ha la passione, perché ha la passione per il tiro sportivo, farà il tiro sportivo, e però saremo tutti sicuri che, cioè abbastanza sicuri che quella persona, no,
passa tutta la sua giornata a sparare nel luogo dove si dovrebbe sparare.
Esattamente. E anche lì limiti il numero di armi. Cioè se tu pensare che una persona possa avere appunto 12 fucili semiautomatici, numero illimitato di fucili da caccia perché ha una licenza per tiro sportivo, no, è un assurdo. Diciamo, che sport fai? Quello, bene, di quante armi hai bisogno? 5, 10, bene, avrai 10 armi, fine trasmissioni.
E punto.
Cioè, regolare le cose in modo ragionevole e razionale, non mi sembra una questione difficile, ecco. No? Non toglie nessuna libertà a nessuno, neanche a chi volesse detenere un'arma in casa per difesa personale, ma limiterebbe moltissimo le armi nelle case degli italiani, cioè le riporta alla loro ragione d'essere, e questo è il punto.
Va benissimo. Giorgio, ti ringraziamo moltissimo per questa conversazione, so che risulta come sempre un po' inquietante, però è anche giusto che tutte e tutti diciamo prendano coscienza di una situazione che è molto più grave, molto più problematica di quella che purtroppo sembra, ecco.
Ringrazio voi per l'opportunità.
Grazie a te e alla prossima. Un abbraccio e buon lavoro. A prestissimo. Ciao.